Che c'entrano le dinamiche nazionali con la Polonia e che c'entrano anche con noi, perché sono dinamiche che, come saprete, probabilmente ci muovono molto nel profondo. E torniamo a parlare un attimo del famoso discorso dei valori che abbiamo fatto l'altra volta, no? Allora, patria, nazione e famiglia sono un cocktail che va fortissimo ultimamente. Parliamone un attimo questa storia, no? Perché quando è che cominciamo a parlare di nazione? Da un punto di vista storico.
Nel 1861.
Noi nel 1861, ma il discorso sulla nazione come entità sociopolitica rilevante è più o meno della metà del Settecento. Più o meno della metà del Settecento vuol dire che prima della metà del Settecento il concetto di nazione non c'era praticamente. O comunque era in fieri, ma era una cosa estremamente limitata, delle piccole, come dire, delle piccole realtà, delle piccole elite che poi se ne sono fatte portavoce e araldi e hanno fatto in modo che arrivassero gli stati-nazione, perché gli stati-nazione, ragazzi, grande novità, sono una cosa della fine del Settecento. Voi direte chi se ne frega? Magari potremmo cominciare a fregarcene, perché guarda caso vuol dire che il valore della nazione ha 300 anni di storia. 300 anni di storia, come credo di avervi già accennato, in termini assoluti possono sembrare un sacco di tempo, in termini relativi sono un batter d'occhio. Ci sono stati molto più gli imperi nella storia del genere umano che non le nazioni. Gli imperi sono durati dal 3500 a.C. fino al 1918, voglio dire. Se vogliamo proprio parlare, no, di qualcosa che dura, mi sembra che non ci sia paragone. Eppure noi oggi siamo pronti a farci inchiodare ai muri, dicono, in nome della nazione. Che è sta nazione? Vogliamo pensarci un attimo? Perché un grande autore, del quale sarete, se venite alla magistrale, molto più a conoscenza degli scritti, ma che comincerò a tirarvi fuori anche quest'anno perché penso sia ora, che si chiama Ulrich Beck, dal vostro punto di vista particolarmente importante perché è colui che ha coniato l'espressione società del rischio, quindi per la sicurezza è uno dei punti di riferimento, è stato uno dei punti di riferimento perché siccome la sorte è beffarda e maligna, un bel giorno del 2016 ha avuto un infarto e ci ha lasciato. Quando, vabbè, ci ha lasciato con le bozze dell'ultimo libro che per fortuna è stato poi pubblicato dalla moglie e dai suoi allievi, il quale ultimo libro si chiama La Metamorfosi del Mondo ed è uno dei miei testi del corso della magistrale, giusto appunto. Però non ne parliamo nel dettaglio perché al momento non avete gli strumenti per capirlo, però diciamo che fondamentalmente uno dei punti centrali che lui rivendica è che le cose stanno cambiando talmente tanto che forse dovremmo liberarci di qualche zavorra che continua a starci tra i piedi. Una di queste zavorre, guarda caso, è l'idea di nazione. Perché l'idea di nazione è un problema? Diciamo che senza stare a fare tutta la genesi, che magari capiterà mentre parlo, che mi venga in mente, ma non adesso, il problema è che i problemi con i quali ci troviamo a che fare nel mondo oggi sono tutti di una scala infinitamente superiore alla nazione. Come credo che il problema dei migranti dimostri in modo lampante, lo affrontiamo da soli come nazione il problema dei migranti? No, evidentemente, perché non ci riusciamo, ci stiamo provando e non c'è verso, sono 15 anni e continuerà, ragazzi, non è che non continuerà. Quindi lo possiamo affrontare su scala nazionale? No. L'unica scala sulla quale lo potremmo affrontare, se qualcuno avesse capito qualcosa, sarebbe la scala sovranazionale, ovvero sia per noi la scala europea. Ecco perché la Polonia è importante, ecco perché l'Ungheria è importante, ecco perché la Slovacchia è importante e tutti i vari stati e staterelli con cui abbiamo a che fare più o meno tangenzialmente. L'altra volta i vostri colleghi del terzo che sono qui, e li ringrazio per esserci perché è una grande soddisfazione, devo dire, avere degli studenti che vengono a sentirti perché parli e non perché devono prendere un voto, mi dicevano che forse parlare del Nagorno-Karabakh era un po' troppo esagerato per le vostre prospettive. Sono d'accordo, ma se non vi piaccarci, dove andate di bello? Cioè, se non parliamo anche di cose che sarebbe opportuno che sapeste in quanto esseri umani adulti, perché sono tutte questioni che cozzano con quei famosi valori di cui abbiamo parlato l'altra volta, no? Perché vi ricordo che uno dei miei miti della giovinezza, che era il Che Guevara, diceva giustamente: io starò bene soltanto quando tutti staranno bene. Molto bello da dire, molto difficile da fare, però è un problema che potremmo porci, ovvero sia il fatto che improvvisamente tutti gli armeni del Nagorno-Karabakh siano stati deportati e sia stata cancellata la loro patria. È qualcosa che a noi piace? Non credo, più o meno come sta accadendo a Gaza, no? Vogliamo fare qualcosa, almeno prenderne atto, per una questione di correttezza etica. Oppure facciamo finta che non esiste e che cazzo se ne frega il Nagorno-Karabakh, per carità. Poi si può fare, però diciamo che nel complesso ci sono una serie di dinamiche in giro per il mondo che purtroppo sono diversamente attenzionate, tanto per usare un termine orribile, da quelli che sono i media, dove possiamo mettere i social, ma possiamo benissimo mettere anche tutti i media normali, canonici, quindi la stampa, la televisione, eccetera, no? Perché loro hanno quella che si chiama agenda. E se tu non sei nell'agenda, oggi come oggi, praticamente non ci sei. Il che è interessante da considerare anche da un punto di vista strumentale per chi gestisce la sicurezza, perché non so se avete visto le varie serie televisive assortite come Criminal Minds, tanto per dirne una, alcune volte richiedono l'intervento della stampa, altre volte chiedono caldamente che la stampa non intervenga. Perché? Per un problema d'agenda, perché se la stampa interviene, quell'oggetto viene messo all'attenzione di tutti. Allora, dicono i miei colleghi di comunicazione con rara intuizione corretta, secondo me, intelligente, eccetera, eccetera, che è vero che la stampa non può dirti cosa pensare di qualcosa perché ci prova, però può dirti su cosa è il caso che tu pensi, e più o meno l'effetto è lo stesso. Quindi a voi dice di pensare a quei quattro sgallettati che scommettono online avendo milioni da buttare nella pattumiera. E non vi parla del Nagorno-Karabakh, tanto per dirne una. Quindi, se uno proprio deve pensare all'attualità, pensa a, come si chiamano, Zaniolo, Fagioli, Impicci, Imbrogli, Trippa, Zuppa, come si chiamano, però non pensa a quei poveracci che, come dire, nel frattempo sono rimasti senza niente, letteralmente senza niente. Ok, quindi, come vedete, ci sono una serie di dinamiche che ci permettono di chiamare in causa alcuni punti cruciali, però. Parlavamo delle nazioni, parlavamo degli stati-nazione, parlavamo del fatto che Beck ci dice che la nazione è diventata un ingombro. Perché? Perché i problemi con i quali abbiamo a che fare sono quasi tutti problemi globali. E guarda caso, anche questa è parte della teoria di Beck. Ovvero sia il passaggio dalla società del rischio alla società del rischio globale. E i rischi non sono la stessa cosa se sono globali. Perché? Perché quelli globali non sono prevedibili, non sono delimitabili e non sono indennizzabili. Vuol dire che un problema globale non è affrontabile se non dai più alti livelli di cooperazione internazionale. Pensate al problema dell'ambiente, tralasciando i migranti. Problema dell'ambiente. Come sanno perfettamente in Scandinavia, dove si applicano politiche amichevoli verso l'ambiente da decenni, eppure gli alberi muoiono lo stesso, perché l'aria non è al corrente delle nostre frontiere. E quindi l'inquinamento che produciamo noi, che viene prodotto altrove, che viene prodotto in Africa, viene prodotto in Asia, che facciamo anche noi, gira nel mondo e finisce anche in Scandinavia. Quindi lo Stato scandinavo, quello che sia, Svezia, Norvegia, chi vi pare, è del tutto inerme contro questo genere di discorsi, non può farci nulla, non li gestisce. E anche la sovranazionalità comincia a essere complicata, però ci sono una serie di strategie e di cose che vengono messe in atto a livello europeo per le quali una qualche voce in capitolo potremmo anche averla. Ma se noi continuiamo a rimanere ancorati all'idea della nazione, facciamo ridere i polli. Non so se avete presente un planisfero, ecco, un planisfero, voi guardate i grandi player, tanto per fare una cosa estremamente figa quest'oggi, i grandi player della scena internazionale attuale sono tutti stati enormi, salvo qualcuno. Noi siamo una piccola frazione persa in un buco di culo di mare del quale teoricamente non frega niente a nessuno, anche se questo poi ne parliamo perché non è vero, ma ad ogni modo, da un punto di vista geopolitico, noi da soli contiamo veramente come due del briscola. Quindi, di nuovo, il fatto che si discuta se voglio rimanere in Europa, voglio uscire dall'Europa, è una di quelle cose che francamente dà un senso di vertigine per quanto è stupido come discorso. Noi non abbiamo altri orizzonti se non la sovranazionalità e sarebbe opportuno che la facessimo in modo intelligente, ovvero sia essendo un attore della sovranazionalità che è in grado di portare avanti i suoi punti di vista, di esercitare una sua influenza che vada al di là della semplice dimensione nazionale che fa veramente ridere i polli, eccetera, eccetera, eccetera. E noi questo, come spero vedremo fino alla fine del corso, lo potremmo fare perché l'abbiamo già fatto. Qualcuno di voi sa da dove origina il termine turismo? Dal Grand Tour, almeno una ce l'abbiamo. Bene, il Grand Tour che cos'era? C'è qualcuno che sa cosa fosse sto benedetto Grand Tour?
Tipo che i giovani nobili,
I giovani nobili?
francesi o anche inglesi,
Francesi, comunque non
che andavano tipo a visitare le città più importanti d'Italia,
d'Italia, già,
tipo
esatto.
Firenze.
Ok, allora il Grand Tour era una cosa che è una specie di rito di iniziazione della gioventù nobile europea, che al compimento di una certa età veniva mandata con un tutore, un mentore o qualcuno a fare il giro delle città europee, italiane. Quindi nasce qui l'idea di turismo. Il turismo voleva dire andare in Italia e conoscerla. Perché? Perché l'Italia era più o meno, facciamo 453 avanti Cristo, tanto sia occhio da dare dei numeri, la culla della civiltà occidentale. Ora, io, come avrete capito, non sono campanilista, visto che vi sto facendo un discorso contro la nazione, però che l'Italia abbia giocato un ruolo estremamente sofisticato e importante nelle economie culturali del pianeta è un dato di fatto. E l'ha giocato perché? Perché l'Italia è un crocevia. Cattive notizie, noi non abbiamo sangue puro italiano. Non si sa che cosa dovrebbe essere il sangue puro italiano, visto che, come cantavano i 99 Posse qualche anno fa, siamo tutti figli di Annibale. Ora, che vuol dire essere figli di Annibale? Vuol dire che qui sono venute talmente tante forze occupanti. Abbiamo avuto talmente tanti incontri di qualsiasi tipo, dagli Unni agli Slavi, dai Vichinghi agli Africani, tutti sono venuti tutti qui e hanno lasciato il loro DNA qui. Perché quello che dicevano giustamente i 99 Posse, poi ve la faccio sentire, figli di Annibale, che è anche carina, è che se ci sono bastati pochi mesi di occupazione americana alla fine della Seconda Guerra Mondiale per avere una numerosa prole mista, cosa sarà successo quando Annibale è rimasto per 30 anni con i suoi africani? E vi ricordo che Roma, che era un impero e non era esattamente democratica per molti versi, Roma è stata la prima ad aprirsi agli altri. Gli imperatori romani non erano romani da un punto di vista di nascita, erano romani da un punto di vista di cultura e di prospettiva. Ed erano libici, spagnoli, no? Quindi vogliamo fare queste alzate di scudo per questi poveracci che arrivano perché non sono italiani e cosa diavolo dovrebbe voler dire essere italiano? Io andavo a Capod spesso in Francia tanti anni fa e ogni volta che entravo negli alberghi, perché non avevano lira, quindi andavo in alberghi non particolarmente briosi, erano quasi tutti gestiti da arabi che quando mi vedono cominciavano a fare ah, Jihad, Jihad, tu sei dei nostri, perché ho dei tratti evidentemente non troppo europei. Il divertente è che io ho un quarto di sangue tedesco. Quindi, come vedete, ci sono un po' di problemi da un punto di vista no, di quella nascita, l'apparenza, le cose. Quindi il famoso arabo che era convinto che io fossi, come dire, parte della sua cultura, sbatteva contro il muro perché teoricamente io avrei dovuto essere ariano, figuratevi, più o meno come Hitler, come Luke ci siamo più o meno. Quindi tutti a ridere. Ecco, allora il punto centrale è questo, c'è da ridere di questi argomenti, ragazzi, perché sono argomenti falsi, destituiti di qualunque tipo di fondamento oggettivo, visto che parliamo tutti di oggettività e di scienza, parliamo di scienza. C'è qualche differenza da un punto di vista di DNA tra noi e gli Inuit o gli abitanti del Gabon o quelli che stanno nelle Pampas argentine? No, manco l'ombra, salvo frazioni più o meno apprezzabili del DNA di Neanderthal che improvvisamente sono tornate in ballo, poi di questo parleremo un po' meglio. Però il punto centrale è che l'idea di razza è un'idea che non ha nessun fondamento scientifico, ha solamente un fondamento simbolico e immaginale. Ovvero sia un modo attraverso il quale noi accentuiamo delle differenze che percepiamo. anche se poi non esistono, perché più o meno noi abbiamo, come forse saprete, anche lo stesso identico DNA di alcune famiglie di scimmie, come per esempio i bonobo, e siamo molto prossimi a tutti gli altri grandi primati, ma abbiamo belle quote di DNA anche in comune con i lombrichi. Non so se qualcuno di voi anni fa capitò in una bellissima mostra che c'era a Roma che si chiamava Human, dove c'erano tutta una serie di creature alle quali ti avvicinavi e scoprivi che avevi il 64% di DNA in comune, l'80%, il 17%, il 22%, ed erano cose per le quali tu avresti detto, vabbè, che c'entro con questo? No, c'entri, è quello il problema, c'entri. Noi c'entriamo con tutto. So 2500 anni che facciamo finta che non sia un nostro problema, i conti li stiamo saldando adesso, e mi tocca a voi, quindi di nuovo sarebbe opportuno saperlo, però c'entriamo e come. Quindi il problema dei rischi globali è un problema che mette totalmente in crisi tutta la retorica della nazione. Retorica che ha avuto un suo senso, evidentemente, è stata molto importante, ma ha sortito un effetto che comincia a essere percepito, immagino, in modo piuttosto distorsivo, tant'è che, guarda caso, il curatore di quella famosa mostra Human, che si chiamava Luca Cavalli Sforza, una persona della quale dovreste andare fieri perché è stato un italiano importantissimo nel mondo, uno dei primi genetisti ad aver individuato la genetica delle popolazioni, colui che ha scoperto il DNA mitocondriale, la nascita, cioè tutta una serie di cose enormi. E allora lui ha scritto un libro, non a caso, con una specialista della Shoah, che si chiama Noismo, perché non sapeva come dirlo, la parola è brutta, ma l'idea è ottima, ovvero sia il fatto che noi normalmente, quando vogliamo superare la sfera dell'opposizione, diciamo non io, noi, però noi diventa il termine di un'altra opposizione, noi, loro. Non è così ovvia la questione, è meglio di io, perché almeno c'è qualcun altro, non siamo soli, come dire, è un po' meno desolante come situazione, ma rimaniamo comunque un pugno contro tutti gli altri, perché il problema non è il soggetto, il problema è la dinamica. Allora, finché noi adottiamo una dinamica divisiva, una dinamica che credo di avervi già chiamato out-out, se non l'ho fatto lo faccio oggi, vi ripeto, se scrive con la A perché è maledettissimo latino e non è inglese, out vuol dire O in latino, ma meno male che qualcuno si ricorda, allora out-out vuol dire O, che poi sia o io o tu, o noi o loro, la differenza c'è. Noi oggi stiamo assistendo al noismo, noi, loro. Pensate a Trump, altro, nume tutelare di Orban e, di Orban, diciamo. Allora Trump che dice America first, Salvini che dice a Padania first, risa scroscianti da tutte le parti, però il concetto purtroppo è lo stesso, è la ragione del successo politico pure, ovvero sia ti senti chiamato in causa come noi contro di loro, e loro sono sempre quelli che hanno gli stigmi da quando eravamo piccoli, da quando era piccolo il mondo, sono quelli che sono stati i crocifissori di Cristo, sono quelli con la pelle diversa, sono quelli che parlano un'altra lingua, quelli che hanno un altro odore, quelli che scopano diverse persone, tutta sta gente qui sono gli altri, guarda un po' i casi della vita. E tu sei sempre un raro esemplare di purezza, che non si capisce per quale motivo tutta sta purezza dovrebbe portare con sé tanta stupidità, anche se in effetti qualche motivo ce l'avremmo, perché vi ricorderete che l'aristocrazia, uno dei motivi per i quali è finito l'ancien regime, è che il sangue dell'aristocrazia si era talmente, come dire, infiacchito a furia di scambi intrafamiliari che c'erano rimasti degli esempi come quelli che abbiamo noi dei Savoia, che insomma credo siano abbastanza evidenti di per loro, insomma, ecco, senza commentarli. Quindi noi sappiamo perfettamente che il processo di miglioramento, il processo evolutivo, anche se lo vogliamo chiamare in causa, il processo di rafforzamento delle stirpi è un processo di ibridazione, di scambio, di meticciato, tutte parole che nella nostra lingua hanno un'accezione sbagliata, sono brutte. Quando dice a qualcuno che è un meticcio, quando dice a qualcuno che è un mezzo sangue, non gli fai mai un complimento, anche se dovresti in ultima analisi, perché i cani che vivono più a lungo sono i famosi bastardi di razza bastarda, quelli in cui c'è di tutto, le orecchie del pastore tedesco, il muso del barboncino, capisci manco come abbiano fatto, però insomma a volte ci riescono, perché tante volte, come dire, il richiamo del sesso va ben oltre le dimensioni e le proporzioni, quindi a un certo punto, ecco, quelli sono quelli che poi campano a lungo, sono vitali, sono energetici, si riprendono, durano nel tempo. Perché? Perché la vita funziona così, la vita si mescola, cosa che a noi stupisce, sconforta e rattrista, però funziona così. Noi siamo frutto di un perenne imbastardimento di quelle che potevano essere, se ci sono mai state, delle linee di discendenza pure. Però la purezza è un altro mito. Andiamo avanti a miti. Cioè abbiamo il mito della nazione, il mito della purezza che in qualche modo sostanzia il mito della nazione, il mito del noi contro di loro. Come vedete, ci sono un sacco di ottimi motivi per starci un minimo attenti. Il problema, come dice Beck, qual è? Che questa dimensione nazionale, dopo essere stata un modo per organizzare dei gruppi con dei valori comuni, per diffondere delle visioni del mondo, delle lingue, per ottenere dei magnifici risultati, perché è inutile dire che non abbiamo ottenuto dei magnifici risultati. Diciamo che abbiamo ottenuto dei magnifici risultati con dei costi nel tempo che non erano percepiti al tempo. Oggi sì. Tutti i magnifici risultati che abbiamo ottenuto prima li stiamo cominciando a scontare da oggi. Perché costavano, solo che non lo vedevamo. E ancora oggi continuiamo a ottenere magnifici risultati dei quali non vediamo il costo. Perché proprio non vogliamo vederlo, voglio dire, ormai è abbastanza evidente. Però, appunto, questi magnifici risultati della nazione oggi sono oscurati dai costi della nazione. Dal fatto che questa forma si sposa ad una serie di derive anche in qualche misura di peggioramento degli stati valoriali, delle dinamiche, no? Quindi diventa il luogo della corruzione, il luogo della clientela, tutte quelle cose che avete sentito stigmatizzare con il concetto di casta, suppongo che vi sia un minimo familiare, spero che vi sia un minimo familiare, perché se no il Movimento 5 Stelle, tutta una serie di grandi cose che sono accadute in questo torno storico nella nostra nazione, hanno a che fare esattamente con questo tipo di discorso, che poi non è che sia stato, come dire, particolarmente modificato dalle varie prese del potere, però di fatto il problema è lì. La nazione, oggi come oggi, è un ostacolo e andrebbe superata. Come in tutte le dinamiche storiche che si rispettino, di conseguenza, la nazione oggi è al centro di tutte le rivendicazioni possibili e immaginabili. Perché le dinamiche storiche purtroppo, ragazzi, funzionano così. Quando qualcosa che ha avuto il potere si sente minacciato, mette in atto tutta una serie di strategie per recuperare il potere o per non perdere il poco potere che gli è rimasto. Quindi è evidente che oggi, contro quello che dovrebbe essere il buonsenso e contro quelle che sono le prospettive di lungo periodo che in molti riconoscono, la nazione sia ridiventata il centro delle questioni. E quindi la Polonia, l'Ungheria, l'Italia, Trump e tutta una serie di altre cose che stanno accadendo più o meno dappertutto. Pensate soltanto a tutte le questioni dei golpe che attualmente hanno avuto luogo e stanno avendo luogo in Africa centrale, dei quali pure chi se ne strafrega in fin dei conti, no? Perché che è un problema nostro? Sì, è un problema nostro, anche quello. Quindi sarebbe carino che ne sapeste un po' di più, però boh, non posso mettermi a fare geopolitica, quindi non è il mio mestiere. Lo tralascio, ve lo segnalo soltanto per una questione di opportunità da un punto di vista di eventuali velleità di approfondimento. Domande fin qui? Ok, allora quindi abbiamo cominciato a discutere finora del problema o comunque della questione del valore nazione, ricapitolando un po', richiamando un po' quello che abbiamo detto dei valori. E aprendo a quello che è l'inizio della sociologia, perché vi ricordo la sociologia compare a un certo punto alla fine del Settecento e molti non sanno ancora perché, oggettivamente può essere una questione buffa per tanti versi, però era una necessità storica. Avevo l'impressione che mi stesse per lasciare. Ok, dicevamo la nazione, il valore, l'inizio della sociologia. Abbiamo visto che appunto i valori sono questi oggetti, vi ho detto contraddittoriali, ve ne ho parlato il termine contraddittoriale? Non credo, vero? Ok, allora il termine contraddittoriale si sposa piuttosto bene con il discorso che abbiamo fatto sull'opt-out, perché è un aggettivo scarsissimamente utilizzato. Ma molto interessante, molto utile, anche perché, come vedremo, poi può essere utilizzato senza particolare stress per quasi tutto quello che conosciamo e ci riguarda. Che vuol dire contraddittoriale? Vuol dire all'interno del quale convivono delle dimensioni in perenne tensione. Vuol dire qualcosa che è composto da parti che teoricamente non dovrebbero stare insieme, e il fatto che stiano insieme è un rapporto dinamico e tensivo. Che vuol dire tensivo? Vuol dire che da questo tipo di relazione, di nuovo, scaturisce energia, un po' come quello che accade nelle reazioni all'interno delle stelle, no? Avete presente? Degli elementi che collidono e pian piano generano energia nel ossidarsi, sacrificarsi, fondersi, fissarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, perché questa cosa è importante? Perché è un modo per aggirare il problema dell'out-out. L'out-out, sempre con la A, per chi se lo fosse scordato nel frattempo, è un passaggio logico che viene posto da Aristotele, quindi parliamo proprio dei tempi illis temporibus, come si diceva in latino, e vuol dire che non c'è spazio per una terza via. Le cose sono o in un modo o in un altro. Out, out. Il che può pure andare bene, come diceva la vostra collega che mi ha fatto la domanda in proposito, per dei ragionamenti logici astratti, può andare bene per delle forme di pensiero. Guardate caso, l'out-out ad oggi è la chiave di programmazione dei computer. Non so se qualcuno di voi conosce il famoso ciclo if-then, è l'out-out scritto in inglese fondamentalmente, se A allora B. E quindi ci stiamo dentro fino al collo. Il problema è proprio quello, ovvero sia il fatto che noi siamo talmente dentro all'out-out che lo trattiamo come se fosse normale. E già credo di avervi detto che è normale come aggettivo. Lascia un po' il tempo che trova. Perché se noi guardiamo la realtà, e questo lo potremmo fare come esperimento intellettuale per domani, vorrei che qualcuno di voi mi portasse un esempio di qualcosa che è interamente o A o B. Perché facciamo un esempio: noi siamo corpo o anima? Siamo ragione o emozioni? Siamo buoni o cattivi? Credo che sia un po' difficile etichettarci interamente in un modo o nell'altro, perché di fatto noi siamo ragione ed emozioni. Siamo buoni e cattivi, siamo affidabili e traditori. Siamo sempre un coacervo di cose che non scompaiono, ma stanno lì. Allora, la nostra ragione, le nostre emozioni sono perennemente in una forma di rapporto sinergico, contraddittoriale. Non scompaiono. Capite? Quindi il contraddittoriale apre la strada a un altro modo di pensare il mondo che, guarda caso, sempre in latino si definisce et et. Allora, noi siamo buoni e cattivi, siamo carne e mente, siamo ragione ed emozioni, non siamo o l'uno o l'altro, perché se volessimo essere o l'uno o l'altro, sacrificheremmo una parte di noi. Se io decido di essere ragione e di non essere emozioni, divento peggio di un cyborg. Guardate caso, se voi andate a vedervi tutta la narrativa sui cyborg, l'intelligenza artificiale, quello che si è detto negli ultimi 50 anni, beh, prima dovremmo andare fino a Verne, ma insomma diciamo che è inutile, ma voi prendete il cyberpunk, prendete 2001 Odissea nello spazio, prendete una miriade, prendete tutto quanto Asimov, tutta gente mai sentita, immagino. Niente. E beh, fatevelo uno straccio di cultura, ragazzi, soprattutto io raccomando caldamente che leggiate William Gibson, e conterei che voi lo leggeste, fate pochi spiritosi entrambi. William Gibson, che comincia con un romanzo che si chiama Neuromante, che è una cosa spettacolare, ed è quello che ha disegnato tutto l'immaginario del mondo digitale postumo, cioè tutto quello che voi immaginate del mondo digitale oggi, l'ha scritto Gibson. Prima che iniziasse il mondo digitale, i cowboy digitali, i grandi hackers, le grandi questioni della cybersicurezza, è già tutto scritto lì. Quindi, come vi dicevo, un po' di sapere articolato male non fa. Quindi William Gibson è neuromante, il ciclo della fondazione di Asimov, ne vogliamo parlare? Qualcuno di voi avrà forse Credo sta su Apple TV, stanno facendo la serie, ultimamente pare sia fatta molto bene, ma è un ciclo che parla delle leggi della robotica, c'è tutta una serie di lunghe storie sulla legge della robotica, che guarda caso sono quelli che informano oggi il dibattito sull'intelligenza artificiale. C'è niente di nuovo tutto il mondo, ragazzi. Quindi, ricordiamocelo, e come ce l'ho finito qui? Domanda interessante. E te, ah già, perfetto, grazie. Quindi anche da un punto di vista di sorgenti e di radici del sapere, questo è un altro grande problema, no? Perché temo abbiano detto che uno impara da cose che hanno unicamente a che fare con il suo oggetto di studio. Quindi se studi matematica devi leggere matematica, se studi sociologia devi leggere sociologia, qualunque cosa tu studi non devi leggere la cultura pop, perché tanta cultura pop, voglio dire, ecco, la cultura pop è quella di Raiss, tanto per dirne una, che secondo me funziona molto meglio di tantissimi trattati di sociologia delle migrazioni. E guarda caso Raiss ci dice esattamente et, noi siamo anche quello, non siamo solo, ma siamo anche figli di Annibale, un po' del sangue di Annibale scorre a tutti quanti nelle vene. Non vuol dire che siamo tutti africani, ma che siamo in parte africani. Siamo in parte africani, in parte Neanderthal, in parte Unni, in parte arabi, in parte vichinghi. Ci sono stati tutti qui, ragazzi. Tutti. Quindi, il punto è quello. Con uno strumento come l'Opt-out, che è il paradigma attualmente vigente, quello del noi loro di cui parlavamo prima, no? Quello della famosa dialettica del nemico, che dovrete imparare a conoscere perché è una delle strategie più utilizzate sia in politica interna che in politica estera da quasi tutte le organizzazioni ed istituzioni. No? C'è niente di meglio che una bella guerra per rinsaldare il potere di qualcuno, perché improvvisamente instauri subito una dialettica out-out, noi, loro, e con chi poi sta? Ovviamente con noi. Quindi, no? Ci siamo. Allora, vedremo strada facendo che questa out-out è una dinamica estremamente costosa, estremamente problematica, estremamente difficile da far collimare con la realtà se ci fai caso, perché la realtà è sempre qualcosa di più complesso. C'è un qualche oggetto, un qualcosa che sia soltanto buono o soltanto cattivo? La bella donna. Che sarà la bella donna? Una pianta velenosa, evviva, perfetto, la bella donna è un veleno, ma se si prende in piccole quantità è la componente di moltissime medicine. E questo i greci lo sapevano benissimo perché il termine farmacon viene esattamente da questo. Farmacon è qualcosa che può essere buono e può essere cattivo. L'aspirina normalmente ti fa bene, ma se ne prendi un secchio probabilmente ci rimani molto male. Quindi, come vedete, non è un problema di qualità, è un problema di quantità. È un problema di saper apprezzare le misure, è un problema di rendersi conto delle conseguenze. Abbiamo parlato, se ricordate, dell'ecologia dell'azione. L'ecologia dell'azione è strettamente correlata a questo discorso, perché dipende dall'ambiente nel quale agisci quali saranno tante delle conseguenze che oggi non vedi delle tue azioni e potresti immaginare, oppure no. No, non vorrei che pensaste che tutto è immaginabile perché non è vero. Noi non abbiamo il potere di prevedere tutto. Quindi tutta la faccenda di Mission Impossible, no? Minority Report, tutte le cose predittive, gli algoritmi predittivi sono una serie di cose delle quali prima o poi parleremo, ma sono raccapriccianti nel loro piccolo e nella loro profonda ignoranza e presunzione, tra l'altro. Però comunque, detto questo, il problema del contraddittoriale è esattamente questo. Contraddittoriale descrive un qualche oggetto nel quale convivono delle dimensioni e delle possibilità di analisi che una logica alternativa non potrebbe riconoscere. Allora, noi siamo contraddittoriali, ecco perché è così facile capire di che parliamo. Chiunque di noi si ascolti sa perfettamente che è costantemente combattuto tra stimoli diversi che dovrebbero appunto essere contraddittori, ma non sono contraddittori, sono normali, tanto per utilizzare il termine che tanto schifiamo. Sono stimoli che hanno a che fare col nostro essere complessi e di conseguenza portano a esiti che sono imprevedibili. Zimmel, non a caso, il famoso Zimmel del quale vi ho già parlato, diceva delle relazioni, per salvare il termine, come diceva la nostra collega, che siccome si tratta di due infinità che si incontrano, l'esito è totalmente imprevedibile. Ed è vero, perché noi siamo un'infinità. Io metterò, se mi ricordo, una maglietta di Andrea Pazienza che dice: e ringraziate Dio che ci sono io, che sono una moltitudine. Ed è vero, noi siamo moltitudini. Qualcuno di voi mi parlava di Pirandello l'altro giorno, perché viene quasi sempre alla mente, ma d'altronde è giusto. Tra l'altro, chi non lo sapesse, Simmel e Pirandello si conoscevano, quindi la temperie culturale, tanto per usare qualche parola un minimo sofisticata ogni tanto, è quella. Ok? È il momento in cui ci cominciamo ad accorgere che la pretesa di unicità soggettiva dell'Ottocento moderno, della borghesia, è falsa. Nietzsche l'aveva capito perfettamente. Nietzsche diceva: l'io è un fascio di serpenti, perché c'era questa prospettiva un attimo così, no, non proprio ottimistica, però certo che diciamo che rende molto bene l'idea. Ma anche Arthur Rimbaud, per chi avesse fatto i decadenti francesi, che io adoravo, a un certo punto dice: je est un autre, io è un altro, non so io. Abbiamo dei problemi, c'è sempre qualcun altro in testa a noi. Noi parliamo sempre al noi, nel senso buono del termine, non so se voi ci abbiate fatto caso o meno, ma già il fatto che io parli con me stesso implica che siamo in due, e sono già un passo avanti con la schizofrenia. Poi cominciamo a diventare tanti. Le ciurme, le moltitudini, le masnade, tutte queste immagini, no? Perché dentro di noi c'è quello che vorrebbe fare una cosa, quello che non vorrebbe, quello che pagherebbe per farla, quello che ucciderebbe per farla, quello che è terrorizzato. E ogni volta bisogna decidere chi è quello che agisce alla fine, chi è che diventa l'io. Quindi, come vedete, l'io non è una cosa ovvia, non è per niente banale. L'io è un problema di costante compromesso, patteggiamento, equilibrio, dinamica. Noi siamo contraddittoriali. Questo è il punto centrale della cosa. E il mondo è contraddittoriale esattamente come noi. Il mondo non si adatta a queste definizioni fatte con l'accetta, o bianco o nero. Non è così, semplicemente non è così. E ve ne accorgerete, come se ne è accorta la narrativa oramai da tempo, tant'è che ogni volta si capisce mai bene chi è il cattivo, chi è il buono, che fa, che non fa, se sta quello che sta facendo serve in un senso o nell'altro. Ma quello è molto più vicino alla vita normale. La vita normale è così, tu agisci, dopodiché, come dice Morin, sempre nel libro che studierete, ogni azione è un rischio e una scommessa. Perché tu delle conseguenze dell'azione ne puoi immaginare un certo numero. Ma tante non sei in grado di farlo, tante ti sfuggono, quindi ci provi. Tante volte va bene, tante altre va male. Il punto è essere pronti ad accettare che vada male. E questo per noi invece è quasi inconcepibile, perché noi il fallimento l'abbiamo derubricato dalle possibilità, con grandissimi costi, perché falliamo tutti a rotta di collo. Vi riporto un altro dei miei detti preferiti, forse già ve l'ho detto, ma repetita iuvant, Beckett, Samuel Beckett. Qualcuno di voi conosce Samuel Beckett? Sì. Evviva, grandissimo drammaturgo dell'assurdo, che ha scritto delle cose magnifiche, aspettando Godot. Godot ormai è diventata una frase leggendaria, uno non sa perché la usa, però lo sa perfettamente, l'ha scritta lui, ha scritto Finale di partita, ha scritto una delle mie opere preferite in assoluto, che è L'ultimo nastro di Krapp. Un bel giorno quasi quasi ve lo faccio vedere, che è un atto unico, che comincia con uno che va in giro per un posto, per una stanza piena di cassette, con tutti i grandi armadi pieni di audiocassette, e c'è in tasca una banana, perché era parecchio buffo lui nel suo piccolo. E questo tizio chi è? È uno che si è sempre registrato tutta la vita. Ora, vi faccio presente che L'ultimo nastro di Krapp è stato scritto molto prima di qualunque tipo di idea di cloud, di memorie, di cose, non c'erano. Però Beckett aveva già capito molto. Tra l'altro, vi faccio presente, credo di averlo già raccontato, ma io Beckett l'ho studiato al terzo liceo, col mio famoso insegnante d'inglese, mi faceva imparare a memoria le cose, tutte quelle cose lì. Quindi abbiamo una lunga dimestichezza. L'ho sentito a Dublino in lingua da un magnifico attore qualche anno fa. E il problema qual è? Che lui ha tutte queste cassette che descrivono tutta la sua vita, c'è tutta la sua vita registrata, quindi, no? Praticamente il cloud, ci siamo. Il problema qual è? Che non si riconosce più. Lui sente le cassette e non sa chi è che parla, perché lui è un altro, lui è cambiato. E quello è il punto. Non servono a niente i ricordi codificati e fissi, non servono a niente, perché tu cambi e cambiano i tuoi ricordi, cambia il modo in cui ti ricordi le situazioni, scompaiono, tornano, ma lui è lì e sente sti pezzi, è disperato perché non si riconosce più. E alla fine dice: I wouldn't want them back, non li vorrei indietro. Non per come sono fatto oggi. Questo è il punto. della questione. Quindi ricordatevi che i ricordi sono belli finché fanno parte di ciò che ci porta avanti, ma lasciarli lì e tesaurizzarli è assurdo, perché quello che si ricorda quei ricordi non c'è più. Semplicemente. Perché noi moriamo un sacco di volte prima di morire definitivamente, ragazzi, e rinasciamo. Per cui se accentuiamo la parte della morte è una tragedia, uno dovrebbe accentuare di più la parte della vita. Non so quanti di voi siano dei fan di X-Men e abbiano presente Fenice. Però Fenice è uno dei miti più belli da questo punto di vista, no? L'essere che rinasce costantemente dalle sue ceneri, non a caso uno degli animaletti preferiti di Dumbledore in Harry Potter, vedi che ci siamo più nei pressi su questo. Quindi, perciò, insomma, diciamo che ci sono una serie di cose, che tornano costantemente e non tornano a caso, tornano perché sono dei simboli potenti per noi, li capiamo perfettamente, anche se non capiamo perché, anche se siamo convinti di essere sempre quelli di prima. Non è vero che siete sempre quelli di prima, e ve ne accorgerete se non ne siete già accorti presto. Tant'è che una delle cose interessanti che hanno a che fare con la nostra malcomprensione dell'Islam è esattamente la ragione per la quale lì si prega o 4 o 5 volte al giorno, non mi ricordo più. Qualcuno sa? 5? 5. Ok, perché si prega 5 volte al giorno? Perché sono drogati e vogliono pregare continuamente? No! Pregano 5 volte al giorno perché quello che prega è sempre diverso da quello che ha pregato prima. Quindi il tuo io che si sveglia prega la mattina, il tuo io di metà mattinata prega a metà mattinata, il tuo io di pranzo prega a pranzo, ma non sei lo stesso della mattina. Ecco perché preghi di nuovo, non perché sei ecolalico, semplicemente perché cambi. E lo sappiamo tutti che cambiamo dal momento in cui ci svegliamo la mattina al momento in cui andiamo a dormire la sera. E se cambiamo nell'arco di una giornata, quanto cambieremo nell'arco dei mesi, degli anni e via discorrendo? Questo è il punto centrale, la saggezza popolare, quella che Jedlowski, che è l'autore del vostro testo, diciamo, manualistico di riferimento, chiama phronesis, riprendendo un altro bellissimo termine greco, è esattamente questo, è la saggezza del vivere, non tante altre cose che ti vengono vendute come cognizioni fondamentali e non servono a niente. La saggezza del vivere sta nell'accorgersi di quando qualcosa è importante, di quando è opportuno prendere posizione, di quando puoi tralasciare e sopportare e scendere a compromessi. Devi saper identificare i momenti salienti della tua vita e, tra l'altro, vi faccio presente un'altra cosa, abusata pure questa: carpe diem non vuol dire goditi tutti i giorni come se fossi un tossicodipendente di felicità, perché non è quella l'idea. Carpe diem vuol dire cogli l'attimo, ma l'attimo non è l'attimo qualunque, è l'attimo giusto, è il kairos, quello è il punto centrale. Quindi la phronesis sta nell'accorgerti di quando stai vivendo il kairos e quando no. Se stai vivendo il kairos devi fare tante cose, devi agire, devi inventare. Se no, il resto del mondo puoi vivere anche col pilota automatico, quello che abbiamo già visto esserci, no? Noi tante volte viviamo così, pensando ad altro, facendo altre cose, no? Come diceva John Lennon, la vita è quello che ti succede mentre pensi ad altro. È vero per molte dimensioni. Però se è solo quella, cominciasse un po' poco. Mentre il kairos è il momento, l'epifania, la teofania, l'apparizione, la rivelazione, tutte queste cose qui sono fondanti, e sono fondanti per la vostra vita, non in generale. Qui veramente è il caso di riportare il discorso al micro, perché ognuno di noi vive dei momenti su cui poi hanno costruito il famoso film Sliding Doors e tutta quella lunga linea di cose, no? Che sarebbe successo se? Ecco, di solito quel tipo di domanda te la fai quando c'è stato un kairos. Quando ti rendi conto, tardi, perché il treno è partito e tutte quelle altre frasi che conoscete piuttosto bene, che si poteva fare altro, potevi scegliere altro e avrebbe significato cambiare radicalmente la tua vita, essere un'altra persona. No? Quello è il punto centrale. Quindi sapere quando è il momento di prendere delle decisioni importanti e quindi svegliarsi dal torpore, ricordarsi tante cose, eccetera, i propri valori, carino sarebbe di tanto in tanto, ecco, quello è. Credo ve l'ho raccontato come mai sono diventato sociologo, suppongo, no? O no? A voi no? Sono nell'età ormai, vabbè. Ad ogni modo, che è successo? Perché vi parlo con cognizione di causa di questi discorsi? Che io ero partito al liceo scientifico per fare l'astrofisico, perché mi sembrava la cosa più, come vedete, sbagliavo di grosso, meno male che me ne sono accorto in tempo, perché come ho cominciato a studiare fisica ho detto, qui c'è qualcosa che non quadra. Lì evidentemente il mio angelo custode ha provveduto a darmi una professoressa che era una capra, che però poi alla fine ho imparato a dover ringraziare, perché se non avessi avuto lei magari avrei fatto l'astrofisico e mi sarei rovinato la vita proprio, quindi no. Allora, dopo aver conosciuto la fisica e la mia professoressa, ho detto, sai che c'è? Facciamo una cosa più intelligente, un po' più come di già, tentavo di essere furbo. E siccome casualmente parlavo piuttosto bene il francese, per via che mia nonna tedesca parlava in francese, tanto per continuare con le cose di cui abbiamo detto buffe, no? E l'inglese lo stavo studiando piuttosto bene all'università, l'avevo imparato bene al liceo grazie al mio professor Bonanni, di cui abbiamo parlato, mi sono iscritto a scienze politiche e ho detto, beh, faccio diplomazia. Che cazzo, d'altronde mia nonna di cognome faceva Lochter von Caravel von Hüttenbach, per cui uno si può anche permettere, no? Chi è? Che cazzo, bah, via, c'entrava niente con me, però poteva fare un sacco di scena volendo. Allora vado a fare scienze politiche a Roma, dove ho avuto dei professori eccellenti, credo di avervelo detto, molti ministri. Io ho fatto lezione con Martino, ho fatto lezione con Fisichella, insomma, ne ho avuti una carrettata di grandi. La mia commissione di laurea sembrava una sessione del consiglio di governo, praticamente, erano tutti lì. E sono entrato in aula del professor Mongardini, che non avevo mai sentito nominare in vita mia, perché come voi non ho mai studiato sociologia, perché siamo scemi che facciamo studiare una cosa utile, fossimo matti. E quindi sono entrato, l'ho sentito, e dopo 5 minuti ho detto, io faccio questo. Quello è stato il Kairos, per me quello è stato uno dei Kairos. Kairoi, immagino, il greco non l'ho studiato, quindi come dire, lo gestisco un po' così. Però quello è stato il momento, uno dei momenti che ha cambiato la mia vita in modo assoluto, definitivo, drastico, perché non mi era mai venuto in mente fare l'università. Dopo che ho sentito Carlo Mongardino, ho detto, io voglio fare questo a me piace, questo è il mio, come si dice. E quindi, come vedete, no, succede. Non è che uno te lo dice perché parla a vanvera, no? Allora, se non sai fare insegni, che è una frase che piega la gente a martellate nelle ginocchia quando la dice, però è vero che quando sai quello che insegni è meglio. Quindi questa cosa io la so, l'ho vissuta e l'ho rivissuta poi in altre occasioni, meno, come dire, comode, perché come forse non saprete, ma diceva sempre Dumbledore, tornando a Harry Potter, c'è modo di fare ciò che è facile e ciò che è giusto. E raramente ciò che è giusto è facile. Quindi tenetelo presente perché è vero. Ci sono delle volte in cui ti devi far carico di tutta una lunga serie di questioni e farti croce e dici ok, boh, massacratemi, però francamente io con questa storia non voglio avere nulla a che fare. Anche quella è phronesis. Allora, quindi, tornando a bomba, aut aut et tet, la cosa che vorrei insegnarvi, se doveste imparare una sola cosa da questo stramaledetto corso, è pensare in termini di convivenza degli opposti, che tra l'altro non è manco una cosa particolarmente originale, perché era proprio la clausola di base dell'alchimia, dell'ermetismo e di tutti quanti i pensieri, diciamo, esoterici che hanno attraversato l'Occidente per tutto il tempo, fino ad oggi fondamentalmente, no? Perché quella che in alchimia si chiama coincidentia oppositorum, di fatto è questa, ovvero sia gli opposti sono molto simili, molto più simili di quanto non sembri, coesistono, convivono. Non vengono annientati. Noi invece siamo in un tempo in cui si tende ad annientare. Non sto a farvi la lunga serie dei genocidi del XX secolo, ma non è casuale che il XX secolo abbia portato con sé i genocidi e continui a portarli. E ve lo dico dal punto di vista di qualcuno che ne sapeva qualcosa. Forse avrete sentito parlare di Sigmund Bauman, che è stato uno dei grandissimi sociologi del Novecento, col quale ho fatto una gita in macchina da Fiumicino fino ad Amalfi quando avevo 30 anni, è stato molto divertente, devo dire, che ha scritto un libro molto poco citato, perché scomodo, ma che vi consiglierei caldamente di leggere per chi fosse interessato, che si chiama Modernità e Olocausto, e lui era ebreo ed era scampato per un pelo ai campi di concentramento, quindi altro che sapeva di cosa parlava. E cosa diceva Bauman? Che il problema non era l'Olocausto, era la modernità. Perché l'Olocausto è intrinseco alla modernità. Perché la modernità ragiona in termini divisivi. Allora, se è bianco o nero, tu del nero ti vuoi liberare, lo sopprimi, lo cancelli, lo elimini. Tant'è che, non so se avete visto i giornali, senza voler fare nessun tipo di presa di posizione polemica, mi limito a registrare un fatto linguistico. Cosa dice Israele oggi? Annienteremo Hamas. Che è la stessa logica identica della distruzione dovuta alla divisione radicale. L'out-out porta con sé la necessità dell'abolizione dell'altro, perché non è mai una posizione equa, non è mai un vincolo neutrale. O me o te implica la valorizzazione implicita di me, non è che io mi sto mettendo sul tuo livello, no? O sbaglio. Quindi quando io dico noi o loro, valorizzo il noi e svalorizzo il loro e via discorrendo, finché questo diventa la necessità dello sterminio. E ve lo dice un ebreo, quindi lo sta dicendo un altro, che ha lottato per tutta la vita con quelli che dicevano che era un momento del rincoglionimento dei tedeschi, un attimo di eclisse della ragione, tutte bellissime frasi. Ma non sono adatte a spiegarlo, anche perché in minore quei genocidi li abbiamo continuati a vivere e li viviamo ancora oggi. Capite dov'è il problema? È la logica il problema, non il fatto. Il fatto è stato raccapricciante, è stato immensamente distruttivo per la nostra cultura, ma poi l'abbiamo rifatto. E lo abbiamo rifatto, e lo abbiamo rifatto. Non abbiamo imparato niente, come Oppenheimer non è servito e non ha fatto nulla con lo scoppio della bomba, perché continuava a porci il problema di usarla sta bomba, invece di averla smantellata e dimenticata in qualche cassetto tutte. Quindi non impariamo, perché l'out-out porta con sé questa dinamica. E la porta con sé a un tale livello che ha creato un mondo dove è più facile che questa dinamica avvenga. Perché non so se voi avete letto i resoconti dello sterminio, come è cominciato, come è venuto in essere, come è accaduto e via discorrendo, ma è una storia raccapricciante, è surreale, perché non era venuto in mente a nessuno finché a qualcuno non si è detto: beh, ma è più economico ucciderli tutti, perché prima li volevano deportare in Madagascar, cioè siamo a dei livelli di fantascienza quasi. Uno leggesse una storia del genere, vabbè, che se te sei impazzito, che cosa assumi, o romanziere? No, era così. Prima dovevano andare da qualche parte, dovevano cacciarli fuori dai confini. Poi questi confini improvvisamente, per troppe vittorie, sono diventati impraticabili, c'erano più un fuori, c'è stata soltanto la Russia, e era un po' complicato, come forse saprete. Quindi li portiamo in Madagascar, però il Madagascar era lontano, toccava andarci con le navi, il dominio dei mari non ce l'avevano i tedeschi, e quindi a un certo punto, vabbè, ok, a questo punto tocca ammazzarli. Fatti due conti. E l'hanno ammazzati in modo estremamente burocratico ed efficiente. Ed ognuno di coloro che è stato coinvolto in questo processo burocratico, e accento il termine burocratico perché è uno dei grandi problemi con i quali facciamo i conti oggi, non si è mai sentito coinvolto nella finalità, perché la burocrazia, come l'organizzazione scientifica del lavoro, della quale credo abbiamo fatto cenno, si caratterizza per una parcellizzazione dei compiti. Quindi, quando hanno acchiappato l'impiegato che si era occupato di redigere le tabelle dei treni che regolavano il traffico dei treni per i campi di concentramento, è quello che ha detto: beh, io ho fatto il mio lavoro, mi hanno detto di far passare i treni. Fine. Che poi questi treni fossero carichi di gente che andava allo sterminio, a lui non gli interessava. Quando hanno fatto le riunioni per decidere quale dei tanti veleni, quale fosse il modo migliore, più economico e veloce per portare avanti lo sterminio di milioni di persone, è venuto fuori un gas che si chiama Zyklon B, che era stato creato da un ebreo. Tu pensa alle cose divertenti, per una serie di storie complicate che forse un giorno vi racconto, perché sono scritte in un libro molto bello che ho letto di recente. E hanno scelto questo Zyklon B perché era il modo migliore e più efficiente per liberarsi di tutte queste persone. E l'hanno fatto in modo come se stessero decidendo di bonificare una palude o mondare un campo dalle rane o cose di questo genere. Non so se è chiara la questione. Questo modo di segmentare è un po' come la famosa faccenda di Ulisse la tartaruga, non so se vi ricordate il mito, che se tu dividi in tanti tanti spazi piccoli, poi a un certo punto sei talmente impegnato con gli spazi piccoli che il fine te lo perdi, però è lì. Alla fine ci arrivi poi alle docce, ai campi, ai fuochi, al fumo e tutte le varie cose. Non so se è chiara questa cosa. Ma ti senti assolto, perché mica è problema tuo, te stavi facendo un'altra cosa, stavi comprando dei barili alti così di veleno per ratti, per topi, per blatte. Che problema? Perché te che c'entri? Che ne sai poi che quello lo usa? Lo sai. O dovresti saperlo, però siamo bravissimi a non sapere le cose, quindi sapete, è un po' complicato. Perciò, come vedete, l'out-out è una bella parte del nostro problema dell'oggi, perché noi sull'8-8 abbiamo costruito il modo in cui guardiamo il mondo. Termine tecnico, Weltanschauung vuol dire visione del mondo, è un termine filosofico tedesco molto bello. Welt, mondo, Anschauung, visione, piuttosto semplice. Apparentemente, se fossimo all'università potrei farvi un corso sulla visione di Goethe, ma siccome non siamo all'università non lo faccio, andiamo avanti, però tenete presente che vuol dire visione del mondo, ovvero sia prospettiva nella quale il mondo viene interpretato, in altri versi, chiaramente. Quindi, questo opt-out è parte di ciò che andrebbe corretto. Per i valori è complicato, perché i valori tendono ad essere anch'essi assoluti. No? O sei d'accordo con un valore o no, dimmi. Ah, ok. Quindi i valori e l'out-out sono intimamente correlati e questo è parte di una serie di problemi. Nel momento in cui noi non riusciamo a individuare i valori come espressioni storiche di qualcosa, come abbiamo detto la volta scorsa, non so se vi ricordate, cos'è il valore? Il valore per certi versi può essere considerato una concezione del desiderabile. Cosa vorrei che fosse per me il mondo? Cosa vorrei che fosse per gli altri il mondo? Come vorrei che fosse il mondo? E questo genera delle proiezioni, qualcosa che diventa in qualche misura normativo, per cui il valore è un tendere verso per molti termini, per molti punti di vista. Noi con questo utilizzo un po' bastardo del valore che abbiamo, come credo che abbiamo detto l'altra volta, il valore è sia questo grande ideale come i diritti umani, no? Che poi in pratica nessuno, però vabbè, oppure una cofana di lingotti d'oro nella tua cassaforte, no? I valori noi li intendiamo anche come azioni, obbligazioni al portatore, diamanti, oro, conto in banca, pure quelli, no? Quando parliamo di borse valori o di trasporto valori, non è che c'è qualcuno che porta la democrazia dentro un barattolo, c'è qualcuno che trasferisce somme ingenti di denaro o comunque qualcosa che equivale a somme ingenti di denaro. Quindi noi col valore abbiamo un rapporto che, come può dirsi, contraddittoriale. Perché nel nostro termine valore coesiste tutto questo, cioè il più alto afflato spirituale, ideale e la più bieca attenzione al dettaglio, al centesimo, al granello d'oro, no? Stanno sempre lì. Perché la lingua, come credo di avervi detto, è più intelligente. La lingua te lo fa vedere dov'è il problema, come si configura la complessità di ciò in cui vivi e quello che fai. Il valore è qualcosa a cui aspiri. E puoi aspirare sia a livello astratto, spirituale, ideale, che a livello più concreto. Certo, per noi è diventato un po' un problema perché questi due livelli sono un po' collassati. Come abbiamo detto l'altra volta, la stima di qualcuno noi la effettuiamo di solito sul suo conto in banca. E questo è veramente complesso da accettare, no? Perché quel tipo di dimensione con la parte etico-morale non è che abbia molto a che fare, quindi per noi il valore si è un po' abbassato, no? Noi siamo quelli in cui le cose peggiorano, quelli in cui le cose volgono al tramonto. Però, insomma, diciamo che è interessante tenerlo presente. Allora, quindi, valore da una parte, nazione dall'altra, sociologia che nasce. Perché? Nasce la sociologia perché l'insieme di valori, il set di valori della precedente configurazione storico-economica-sociale, quindi del famoso ancien régime, pian piano evapora, cede, crolla, si sgretola. Tutti i valori che fondavano quell'ordine che vi faccio presente è durato per 1.000 anni, e so parecchi 1.000 anni da un punto di vista di storia umana, anche se da un punto di vista di evoluzione, come abbiamo detto, sono pure loro bazzecole, però insomma comunque sono già più del triplo dei 300 anni della modernità che pretende di essere arrivata a fine corsa. Allora questo millennio più o meno di usanze, costumi, istituzioni, eccetera, si fondava su una serie di valori forti. Non a caso uno dei principali era quello da cui originano i famosi status ascritti, la nascita, il sangue. No, che le cose non tornano mica. Quindi il valore del sangue, il valore dell'appartenenza, della stirpe, era il valore centrale dell'ancien régime. Sei rinato col giusto sangue, Qualsiasi cosa ti succedesse, comunque te la cavavi, anche i nobili decaduti, anche i nobili squattrinati, anche i nobili totalmente rimbambiti, comunque avevano gli inviti a pranzo, comunque avevano un prestigio da vendere ai mercanti che stavano arrivando, comunque se la cavavano, gli altri meno. Quindi, come vedete, il motivo per cui gli status ascritti erano prevalenti in quella fase storica era dovuto al predominio di questo valore, il valore del sangue. Originava tutto quello che seguiva. E questo valore del sangue, questo valore della stirpe, aveva a che fare con un altro valore strettamente connesso, che era il valore dei beni immobili. La ricchezza al tempo era una ricchezza di terre, era una ricchezza di potere, era una ricchezza di relazioni, di rapporti lunghissimi, li chiamerei relazioni perché qui appunto parliamo di cose un po' più complesse dei rapporti secondari, no? Tu avevi una grande regione di terra che potevi sfruttare a tuo piacimento per ottenere le risorse che era in grado di generare, che fossero agricole, che fossero pastorali e via discorrendo, e sulla base di questi, e quelli che ci abitavano sopra, perché credo di avervelo già accennato, ma uno dei fattori della ricchezza nell'ancien regime, e poi anche nell'anzione naturalmente, era la manodopera adulta maschile. Il maschio adulto è stato fino ad oggi più o meno una delle risorse più importanti del pianeta, perché il maschio adulto era quello che lavorava nei campi, era quello che era in grado di esercitare la miglior forza nel suo lavoro, era quello che andava a combattere in battaglia, era quello che grazie al quale anche ci si riproduceva e si facevano tutte quelle cose, tipo i ministeri della natalità, no? Queste cose qui che forse avrete sentito piuttosto attuali. È buffo perché sono esattamente gli stessi ragionamenti di 300 anni fa, per molti versi, che effettivamente andrebbero anche un attimo aggiornati, per certo. Però, insomma. Quindi tutte queste risorse facevano la potenza del nobile. Più un nobile era di alto grado, se lo vogliamo chiamare così, e più controllava delle terre ampie, no? Le grandi famiglie francesi, da questo punto di vista, sono sempre state un esempio abbastanza chiaro, i Borbone, tutta una serie di altri nomi che conoscerete e via discorrendo. Quindi, come vedete, il carattere, il set valoriale dell'ancien regime è abbastanza evidente, c'era ovviamente anche l'onore. Non so se ve ne ho parlato dei tre moschettieri, non credo a voi se non sbaglio. Sì? Ok, perfetto, quindi sapete di che parlo, eccetera. Ora, il problema dov'è? È nel fatto che l'evoluzione storica, le scoperte tecnologiche, il progresso e via discorrendo, portano al comparire di una nuova, di un nuovo soggetto politico-economico che non risponde a questi valori. Qualcuno sa chi è questo soggetto? Rivoluzione industriale e rivoluzione francese sono due dei momenti in cui il soggetto in questione prende consapevolezza e compare, ma chi è? Chi? Posso ripetere? Chi è il soggetto che compare che non risponde ai canoni dei valori dell'ancien regime? Soggetto politico, scienza. La borghesia, ragazzi, non è difficile. Ok, su, la borghesia, quelli che hanno i soldi, Trump, quell'altro fenomeno di come Briatore, no? Elon Musk, tutti questi qui non avrebbero avuto nessun tipo di possibilità nel mondo premoderno. Però improvvisamente hanno le facoltà e le capacità di costruirsi un altro futuro ed è quello che accade. Portano avanti un nuovo modo di fare e pensare la società. Quello che gradirei fosse chiaro è che non è che al tempo lo sapessero, perché queste cose, mentre le vivi, non te ne accorgi. Sono solo quelli dopo che ti dicono, ah, guarda, è successo così, 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 e allora poi è successo così e via discorrendo. Però sì, noi diamo per scontato che i borghesi poi abbiano fatto certe cose, ci siano state le restaurazioni dopo la Rivoluzione francese è venuto prima Napoleone, poi la grande restaurazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lo diciamo bene dopo. Quelli che stavano lì non sapevano come fare, perché i cambiamenti erano talmente drastici, talmente repentini, talmente impressionanti che la gente era sperduta, smarrita. Infatti Gli era cambiato il mondo davanti agli occhi, per questo vorrei, e credo di averlo già detto, che provaste a immaginarla come situazione. Vico, nostro filosofo, dice giustamente che la storia è un problema di immaginazione. Noi dobbiamo provare a immaginare come stavano loro, non vivere quella situazione come se fossimo noi, perché a noi sai che cosa che ci cambia? È ovvio che è tutto regolare, ci stiamo dentro fino al collo, ma tu pensa a qualcuno che invece non era abituato a nulla di tutto quello che succede. Credo che abbiamo detto, no, se non ricordo male, che la persona normale al tempo incontrava 300 persone in tutta la sua vita. Abitava in frazioni, pievi, cascine, casolari, a volte in piccoli nuclei cittadini, ma poco significativi nella grandissima percentuale, e a un certo punto che accade? Che viene costretta a levare le tende e a spostarsi in città. Perché? Perché da una parte ci sono una serie di dinamiche più complesse che si chiamano in Inghilterra enclosures, ovvero sia quella che poi Marx avrebbe stigmatizzato come la nascita della proprietà privata, che generano una intera fascia di derelitti e reietti. E questo è interessante saperlo perché oggi noi stiamo recuperando parti di quel tipo di sapere e di quel tipo di organizzazione. Qual era quel tipo di sapere e quel tipo di organizzazione? Era un utilizzo differenziato delle risorse comuni, che non vuol dire proprietà privata. Non so se è chiara la cosa. Prendiamo un bosco. Un bosco cos'è? È un insieme vivo, probabilmente comunicante, non so se avete mai sentito parlare di World Wide Web. Ma ci sono una serie di teorie sui boschi attualmente meravigliose da leggere. Ad ogni modo, un bosco è una realtà vivente che ha una serie infinita di produzioni. Allora, che succede? Che tu, in base al tuo status, puoi accedere ad alcune di queste risorse. Perciò, se sei uno, diciamo, dei livelli inferiori della società, tanto per capirsi, potrai, per esempio, portare le tue pecore a pascolare nelle radure del bosco. Potrai prendere le ghiande per i maiali, potrai prendere la legna secca. Fine. Se sei un po' più in su, insieme a quello che poteva prendere quello prima di te, puoi cogliere probabilmente i funghi, puoi cogliere certi alberi da frutto. Stop. Se sei ancora più importante, potrai addirittura cogliere tutti i frutti di tutti gli alberi, le erbe medicinali, potrai anche andare a caccia di certe specie. Stop. Non so se capite la questione. Quindi il bosco è aperto, ci può passare chiunque, ma non tutti possono prendere tutto. Non so se qualcuno di voi. C'era qualcuno di voi la sera che abbiamo fatto l'incontro col cantautore al Festival della Sociologia? Bene. Allora, c'era un vostro collega, mio amico ormai, che si chiama Luca Cionco, che è diciamo il frontman di un gruppo che si chiama Hotel Supramonte, non so se vi è mai capitato di sentirli, che è la miglior cover band italiana di Fabrizio De André. E non ha potuto fare una canzone perché si era scordato lo capo a casa. La canzone si chiama Jordi, non so se qualcuno di voi conosce Jordi. Jordi parla esattamente di questo, no? Impiccheranno Jordi con una corda d'oro perché l'hanno beccato a cacciare i cervi del re vendendoli per denaro. Ok? E questo è il problema dei bracconieri e tutte le varie questioni del bosco di Nottingham, Robin Hood e compagnia cantante. Sono questi i temi. I temi sono che lo sfruttamento delle risorse era comune, articolato ma comune. Il che voleva dire che esisteva una serie di piccoli proprietari, di mezzadri, di gente che non aveva i mezzi da sola per poter sopravvivere, che contava sull'erba, contava sul legno, contava sulle ghiande, contava sui fichi e quello che poteva tirar fuori dal bosco. A un certo punto, per una serie di motivi che non stiamo a scandagliare perché andremo a finire chissà dove, i nobili inglesi chiudono i loro terreni. Nasce la proprietà privata, il divieto di accesso, no? Trespass si chiama in inglese, e nascono una serie di parole addirittura, foresta. Che vuol dire foresta? Perché dico foresta e non bosco? Foresta vuol dire fuori stai. È è seguente al momento in cui si chiudono i terreni. Diventa il luogo nel quale non puoi più entrare. Capite? E questo ovviamente ha delle conseguenze catastrofiche per tutti quelli che prima potevano entrare, perché non hanno più le risorse. Quindi tutta quella bassa parte della struttura sociale di cui abbiamo parlato si trova davanti a una, diciamo, chiamiamola scelta, o mendicare o diventare brigante, famosi highwayman e tutte le cose. Quindi, appunto, non a caso Robin Hood nasce in questo periodo perché è la perfetta espressione di questo genere di discorso. Non a caso Marx, quando poi farà la critica al capitalismo, se la prenderà con la proprietà privata, perché è da lì che cominciano molte cose, no? In particolare comincia una disponibilità di manodopera a quattro soldi, fondamentalmente, perché tanto non lavoravano. E questa offerta di manodopera inconsapevole viene prontamente recepita da chi? Dai protocapitalisti, cioè di quelli che cominciano a fare le prime aziende, le prime industrie, perché ne hanno bisogno come forza lavoro. No? Quindi, come vedete, tutta questa dispersione sul territorio pian piano comincia a coagularsi attorno a dei centri specifici, che sono i luoghi dove i protocapitalisti aprono le fabbriche. Perché la fabbrica non è flessibile. Tu vai alla fabbrica, la fabbrica non viene da te. Quindi tutti quelli che facevano prima lavoretti, lavorini, campicchiavano, non riuscivano a sbarcare il lunario e via discorrendo, hanno improvvisamente un'occasione di lavoro. Però è un'occasione cara, costa. Perché devi abbandonare tutto quello che hai conosciuto fino ad allora ed intraprendere un modo di vita che è totalmente diverso da quello a cui eri abituato. Perché la fabbrica ha i suoi ritmi. Mentre tu vieni da una cultura e da un modo di vita nel quale tu vivi con i ritmi del mondo. Perché il primario, l'agricoltura, ha tanti difetti, ma anche tanti pregi. Uno, il fatto che conosci il tuo terreno. Il tuo territorio, sai come deve stare il canale che passa lì, in che stato stanno le sponde, sostituisci gli alberi se per caso dovessero cadere, hai presente un sacco di cose. La sapienza agricola è negli anni rimasta ancora. Non so se qualcuno di voi prende mai il calendario di Frate Indovino, ma ci sono tutta una serie di cose che sono solo per chi fa agricoltura. Il momento adatto per seminare, la luna che occorre per fare certe operazioni, tutte cose che non sono scientificamente fondate per loro, ma che le sanno, perché nell'osservazione dei secoli uno impara, succede questa cosa qui. Quindi, nel momento in cui tutti questi sono forzati ad abbandonare il terreno, inizia il problema ambientale, tanto per dirvene una, no? Inizia il fatto che la terra è abbandonata a se stessa e guarda caso in Italia il 92% del territorio è a rischio di dissesto idrogeologico, non è un caso, perché c'è più nessuno a badare al torrente, c'è più nessuno a badare agli alberi, non c'è più nessuno a ripulire i boschi in modo che non vadano a fuoco perché qualche testa di cazzo li incendia tutte le volte che può e via discorrendo, no? Quindi, come vedete, di nuovo parlare dell'oggi senza conoscere il passato è un po' complicato perché non ti spieghi. Eh no, succede così invece. Se tu abbandoni qualcosa per 300 anni, poi quella cosa o si ripensa oppure diventa fragile. Da noi è diventata fragile. Quindi, devi andare in fabbrica, abbiamo detto. Il cambio di ritmo è fondamentale perché? Perché nella vita primaria dell'agricoltura non esiste il tempo libero, tanto per dirne una. Perché puoi sempre fare qualcosa e ti gestisci le tue attività in modo anche abbastanza sereno e tranquillo. Spesso puoi fare due chiacchiere, puoi dedicarti a fare qualcosa insieme a qualcun altro e nel mentre che fai qualcosa fai due chiacchiere, puoi fare dei giochi, puoi riposarti e quando non ti riposi hai qualcosa da fare. Piove, ripari gli attrezzi, ripari le reti, prepari le conserve, c'è una montagna di roba da fare, non piove, vai nei campi. Il lavoro è adattabile. È parte della tua vita, quindi non ti poni il punto del tempo libero. Te lo poni invece quando devi lavorare un turno di 12 ore in fabbrica. Perché poi che fai? Non te puoi portare le cose a casa. No? Quindi improvvisamente tu ti trovi con delle ore vuote. E qui di nuovo la lingua ci viene in supporto, perché mica lo chiama tempo inutile, lo chiama tempo libero. Perché? Perché Perché tutto sommato il lavoro tu lo vivi come un carcere, ragazzi, che è giusto perché lo è sempre stato. Questa è una delle cose che non ci raccontiamo in questo delirio di retoriche lavoristiche, però per far andare a lavorare in fabbrica quelli che non avevano nessun tipo di risorsa, ci è voluto del bello e del buono, perché non ci pensavano per niente andare a lavorare in fabbrica. Perché era sporca, era chiusa, era puzzolente, era faticosa, era un posto infernale la fabbrica. Al tempo. Quindi che cosa è successo? Che un'attività che fino all'altro ieri era stata considerata la più sfigata delle cose alle quali che potevano toccare all'essere umano, il lavoro, diventa improvvisamente la miglior cosa che tu possa fare nella tua vita. Vorrei che apprezzaste quanto sono stati bravi, perché è da allora che noi andiamo avanti con questa storia. L'abbiamo anche scritta nella Costituzione. Pensate un po', dopo 250 anni abbiamo finito la Repubblica fondata sul lavoro. Perfetto, di che parliamo però? Perché sarebbe carino capirlo un po' meglio. Che cos'è il lavoro? Cos'era allora il lavoro? Cos'è oggi il lavoro? È così il caso di svenarsi in proposito? Parliamone, perché è un tema interessante. Allora, occorre fare in modo che il lavoro diventi un'attività nobilitante. Tant'è che si dice che il lavoro nobilita l'uomo. Se voi questa cosa l'aveste detta a qualcuno nel 700, nel 600, nel 500, avrebbe sputato in faccia. Vi ricordo che una delle condizioni della grandezza di Roma è che era vacanza un giorno ogni due. Che io ci metterei la firma pure subito, fosse per me, voglio dire, no? Però il punto è questo: nella tradizione della cultura occidentale, il lavoro era per gli sfigati, per i poveracci, per gli schiavi, per i perdenti, per i prigionieri, per i debitori, per tutta una lunga serie di categorie che però non è che godessero proprio della stima, no? Tutti gli altri se ne stavano tranquillini a oziare, il famoso ozio creativo del quale parlava De Masi prima di morire, del quale parlano ancora oggi tanti guru aziendali che, vabbè, però comunque quello, nel senso che l'attività umana veniva percepita come quella del godersi la vita, approfittare delle arti, avere pensieri intelligenti, fare buona conversazione, perché no, fare sesso, perché poi a un certo punto ce lo vogliamo anche mettere. Ecco, tutto questo ce lo siamo giocato noi. Perché tra le tante strategie, tra le tante mosse di propaganda che sono state fatte per convincere questa classe riottosa di pezzenti ad andare a lavorare in fabbrica, ce ne sono state tante che erano delle contronarrazioni. Per esempio, improvvisamente, in tempo vittoriano, si scopre che prima si lavorava molto di più di adesso. E non è vero. Il problema è quello, da un punto di vista storico, archeologico, antropologico, nessuno ha mai lavorato tanto quanto lavoriamo noi. Può sembrare buffo, eppure è così. Anche i servi della gleba lavoravano di meno perché avevano dei loro tempi, avevano dei loro ritmi, non si sbattevano per impegnare ogni minimo secondo di ogni minimo minuto della giornata perché altrimenti lo butti, perché potresti guadagnare di più. No? È quello il punto. Quel lavoro precedente era un lavoro che andava fatto, in qualche modo lo si faceva, ma con degli spazi, con dei ritmi. I famosi cacciatori-raccoglitori, che vabbè, quello sarebbe un altro bel corso, ma ve lo accenno soltanto, di solito dedicavano dalle 2 alle 3 ore al giorno all'attività che serviva a loro a sopravvivere. E poi stavano sotto gli alberi, chiacchieravano, facevano cose, creavano oggetti, andavano in giro, insomma, come dire, facevano una cosa che dal mio punto di vista è perfettamente umana. E dal punto di vista corrente invece no, tant'è che, come forse saprete, in molti luoghi del nord in particolare sono state rimosse le panchine dai parchi perché altrimenti ti siedi lì a perdere tempo. Fantastica! Che mondo che abbiamo fatto! Vabbè, ad ogni modo, tutta questa retorica lavoristica a un certo punto riesce a sortire l'effetto sperato, come dicevamo, e quindi improvvisamente il lavoro diventa ciò che tu devi fare per esistere. Però al tempo la configurazione del lavoro e della forza lavoro è evidentemente connotata da quello che è lo specifico stato delle cose, chiaramente, no? Quindi l'idea che la piena occupazione sia ciò a cui tendere è ovvia perché non c'era, stavano cercando di trovarla la gente, quindi era ovvio che ragionassero in quei termini e ragionassero anche in termini di come dire, possiamo dire ingombrantezza, comunque non so se lo possiamo dire, ma comunque di porre questo nuovo valore come cruciale, fondante, essenziale nella vita del singolo, vita che durava poco, tra l'altro, e in fabbrica meno, se vogliamo essere onesti. Quindi questa retorica si configura con una serie di punti forti, una serie di stimoli, una serie di pretese che potevano andare bene nel 7 e nell'800. Oggi no. Il problema è che ci siamo tenuti la stessa retorica identica, pur essendo cambiate completamente le cose. Quindi noi oggi ci troviamo in un discreto pasticcio per colpa della retorica lavoristica del 700. Per noi la cosa è ancora peggiore, o forse se la vogliamo chiamare divertente, potrebbe ancora starci, perché questo movimento di modernizzazione in Italia arriva negli anni 70. Io ne ho vissuto le propaggini estreme, voi no, per poco, ma noi abbiamo uno scarto di un paio di secoli rispetto alla modernizzazione europea. So se qualcuno di voi ha mai sentito una canzone che si chiamava Chi non lavora non fa l'amore di Adriano Celentano. Era esattamente parte di quel tipo di retorica, solo che da noi l'industria stava arrivando negli anni 48-50, nel dopoguerra, prima non c'era. Quindi quello che registra uno dei primi a registrare questo cambiamento epocale è Pierpaolo Pasolini, che forse avrete sentito nominare, muore l'altro ieri, ed è quello che dice: oh, qui dalle campagne stiamo arrivando alle città. Pensate, se qualcuno di voi si fa un giro nelle canzoni dell'epoca degli anni 60-70, troverà sto tema continuamente. Celentano è uno dei più grandi cantori, ragazzo della Via Gluck, chi era? Era uno che abitava in campagna e si trovava trapiantato in città. Per quale motivo? Perché andava a lavorare in fabbrica. E rimpiange la campagna, rimpiange l'aia, rimpiange tutte queste cose, no? Allo stesso modo chi non lavora non fa l'amore, perché? Perché se non lavori non sei un uomo. Perché il lavoro diventa ingrediente fondante della tua identità. Senza pensare a quali potrebbero essere le conseguenze le stiamo vedendo noi oggi. Oggi in cui il lavoro non c'è, cattive notizie ragazzi, ce n'è poco, serve sempre meno. Però il divertente, e questo lo diceva Grillo prima della grande sbandata del Movimento 5 Stelle, che quando noi inventammo le macchine, le inventammo per alleviare la fatica dei lavoratori. No? Perché tu con la macchina potevi fare quello che faceva il lavoratore da solo in un quarto del tempo. Noi invece abbiamo scelto di fare quattro volte quello che faceva il lavoratore prima. Per cui tu hai continuato a lavorare e a faticare esattamente come prima, se non peggio, come vi ho appena detto, e non ti è servito a niente. E questo sarà bene ricordarlo, perché noi abbiamo un modo di usare le cose, di nuovo, il trattore o il telaio non sono buoni o cattivi in sé, è l'uso che ne fai che è problematico. Allora, se tu lo usi alla luce del valore della vita umana come attività indipendente dalla produzione, ci fai certe cose. Ma se tu trasformi la vita umana in un'appendice del processo produttivo, ce ne fai altre. Non so se è chiara sta cosa. E quindi le tue macchine non servono a stare a casa di più con i tuoi figli e a fare quella famosa socializzazione di cui parlavamo la volta scorsa. Servono a stare sempre di più sulla macchina per fare sempre più cose che non si sa chi Madonna dovrebbe comprarsi e perché. No, però il sistema funziona così. E quindi bisognava che finisse il pianeta prima di accorgersi che la questione non andava particolarmente bene, perché noi con la testa non ci arriviamo, no? Siamo così intelligenti, però a volte abbiamo dei piccoli buchi che non ci fanno capire che diavolo stiamo combinando. Ecco, questo è uno di quelli. Tu puoi pensare che un sistema debba crescere in eterno? Si è mai visto un sistema che cresce in eterno? Non mi pare. Eppure la nostra economia non può fare a meno di crescere. Quando non cresce, altilà, abbiamo perso lo 0,2. Che disastro, come faremo? Oppure siamo cresciuti dello 0,7, delle cifre che chiunque troverebbe ridicole, tranne quelli che le utilizzano, no? Ma dobbiamo crescere. Domanda, perché? Come fai a continuare a crescere se stanno finendo le risorse, se non c'è più una lira in giro, se c'hai un controllo sulla situazione internazionale che è pari a zero, tant'è che, come dire, no? Scoppiano guerre a ogni piè sospinto. servirà che mettano dei manifesti? Non lo so, però ad ogni modo la domanda potrebbe essere pertinente. Tant'è che forse non lo sapete, ma ve lo accenno, tanto per rimanere nel tema del lavoro, a seguito della pandemia si è messo in atto un fenomeno molto particolare, che è l'abbandono di moltissimi dei loro luoghi, dei loro posti di lavoro. All'indomani della pandemia hanno dato le dimissioni in centinaia di migliaia in tutto il mondo, improvvisamente. No? Perché la pandemia ti ha fatto fare due conti, ti ha fatto fare mente locale, ti ha fatto dire: ma davvero io devo passare tutta la mia vita a fare sta cosa? Come si diceva, ma perché è davvero quello? Ecco, e sono andati via. E anche lì, un po' ne conosco, un po' li ho visti, perché se ti guardi intorno quando cammini, invece sta perso nel cellulare, ti accorgi di cose divertenti. E l'altro giorno ero in uno dei miei posti preferiti nelle Dolomiti e c'era un cartello vendesi di quelli normali, no? Che era un negozio. Pensato, vedi la crisi. E c'era scritto vendesi per mutate esigenze di vita. Cioè, questo ce lo voleva far sapere che lui aveva cambiato idea. Perché tu, se no, c'è scritto vendesi al cellulare, no? Non ti metti a specificare i motivi per cui vendi. Invece quello voleva proprio che lo sapessero. Mi sono rotto le palle che sta qua dentro. E quindi vendo. Quindi il cambio di paradigma, il cambio di prospettiva, il cambio di Weltanschauung è in atto, perché il valore del lavoro oggi come oggi è insostenibile. Non so se avete sentito parlare di lavoro povero, workaholics e discussioni sul minimo salario garantito, tutte queste cose qui cosa stanno a segnalare? Stanno a segnalare che le cose non funzionano come dovrebbero, semmai lo abbiano fatto, cosa che sarebbe discutibile, ma probabilmente tra il 45 e l'80. Grosso modo, famo l'85, da noi almeno in una parte degli stati tardomoderni, in una parte dell'Occidente, la retorica moderna sembrava funzionare. Sembrava. Poi sono arrivati i conti. È arrivato Chernobyl, è arrivato tante cose. Però comunque sembrava funzionare. Tant'è che, come abbiamo visto parlando della stratificazione sociale, la pretesa di migliorare il proprio status era diffusa, generalizzata, in qualche modo una parola d'ordine per tutti, no? Quindi tu nascevi, tipo me, convinto che il tuo futuro sarebbe stato migliore di quello dei tuoi. E a me mi è andata pure bene, perché in effetti, per certi versi almeno lo è stato, no? Non so se avete presente una canzone di Guccini che diceva, che è L'Avvelenata, se non ricordo male, che dice: io sono della gente mia il primo che ha studiato. E non proprio così, ma quasi. Comunque sono il primo che ha fatto l'università, che è entrato all'università, il primo che è professore. Wow! Stracciamoci le vesti. Bello per molti versi. Ma se io avessi avuto un figlio, lui avrebbe pensato come me, perché io ero stato. La socializzazione in qualche modo funziona così, no? Ero stato socializzato all'idea che il domani sarebbe stato migliore, che era la promessa standard della modernità. I domani sono sempre migliori degli oggi. Ecco, dagli anni 80 in poi sta cosa non regge più. Dagli anni 80 in poi è già un miracolo se domani è come oggi, perché probabilmente sarà peggio. Ne vogliamo parlare di questa cosa o no? Perché continuare con le retoriche trionfalistiche del domani che migliorerà grazie all'intelligenza artificiale e a tutte le cazzate che si stanno inventando ultimamente, comincia a essere un po' difficilotto da credere. Sì, per un certo periodo ha funzionato, ma adesso comincia a essere talmente difficile crederci che, come dire. Anche perché che è successo nel frattempo? Nel frattempo, per esempio, c'è stato un balzo avanti dell'igiene e della medicina, che vuol dire allungamento dei tempi di vita. No? Noi oggi viviamo in linea di massima molto più a lungo di qualunque cosa potessero immaginare nel 700, nell'800, metà del 900 addirittura. No? Tutto questo che cosa significa? Significa un sacco di cosette interessanti. Cominciamo a vederne qualcuna, dopodiché ci salutiamo perché ho il mio secondo round, come dicevo, e continuiamo domani. Però vediamo un po'. Il fatto che si allunghi la vita implica una serie di squilibri in quel sistema che era stato fatto prima, no? Perché, come abbiamo detto, in quel sistema si presumeva che tu fondamentalmente morissi lavorando. E pochi sopravvivessero. Questo da un punto di vista di, come posso dire, di previdenza sociale e di pensioni, funziona benissimo perché sono in tanti a pagare e pochi a riscuotere. Oggi il fatto che tu campi parecchio più a lungo di quando vai in pensione, e implica che ti pago tanto di pensioni. E quindi ci deve essere qualcuno che lavora in modo che tu possa avere quei soldi che io ti do. Ma noi oggi stiamo cominciando a vedere uno sbilanciamento, ci sono più persone in pensione di quelle che lavorano, quindi la pensione di quelli che vanno in pensione chi la paga? Può essere una domanda interessante. Guarda caso è il tema degli ultimi 15 anni di quasi tutte le campagne politiche, no? Perché la domanda è pertinente, chi paga? E questo già è un tema, ma ce n'è ancora uno che è peggio. Perché nel momento in cui tu vivi così a lungo, quella famosa equazione che ti hanno schiaffato in testa a martellate è difficile da tenere in piedi. Perché facciamo un banalissimo conto della serva. Allora voi andrete a lavorare, tanto per le cifre tonde, poi chiaramente, no? Facciamo che arriviate al lavoro a 25 anni. E facciamo che siate fortunatissimi e quindi lavoriate fino a 65, mi tengo sempre su, ok? Dopodiché morite a 85. Ok, fatevi un po' due conti. Su 85 anni, quanti anni avete lavorato? 40. Allora io come faccio a definirmi per un'attività che dura meno della metà del mio tempo di vita? Cioè negli altri 45 anni, chi sono? Non so se sta cosa la capite, però guarda caso è piuttosto rilevante, perché spiega un sacco di altre dinamiche. Perché attualmente, mentre prima il discorso del lavoro come focus e senso della vita, più o meno coi tempi della vita c'è stava, perché tu di fatto andavi a lavorare e poi morivi, quindi lavoravi, grosso modo l'idea era quella, ma oggi no. Oggi tu, se sei fortunato, lavori quei 40 anni di fila, se sei molto fortunato, altrimenti manco. Per cui come fai a giustificare 85 anni alla luce del fatto che hai fatto l'autista dell'ATAC? Hai fatto il broker di borsa? Hai fatto il, che ne so, boh, ditemi un altro lavoro che vi piace, il progettista di piattaforme di Google, quello che ti pare. Ma è sufficiente? Questa cosa riesce a definirti e a descriverti? A render conto della tua complessità? No. Quindi già lì, nell'economia esistenziale, abbiamo un problema serio, perché tu sei chiamato a riconoscerti per un'attività che non è detto che tu riesca a svolgere, che comunque svolgerai molto meno di quanto campi. Quindi dopo? Il che ci porta a un'altra questione. Ci vuoi proprio andare in pensione? Dicono di sì, però, da una parte. Non so se vi è mai capitato, a me, da un punto di vista proprio impressionistico, è capitato spessissimo che parli con qualcuno e dici: oh, hai visto quello? Manco andato in pensione, è morto, non si è goduto niente. E su tutta una serie di frasi di questo genere. Però il punto qual è? Che nel momento in cui tu vai in pensione, smetti di esistere. Socialmente non ci sei più. Chi è che vuole andare in pensione? Io ogni volta con voi, e anche dal mio punto di vista, io ho colleghi anziani che non c'è verso di toglierli di mezzo. Sono andati in pensione, ma stanno lì come se non fosse cambiato niente e non riesce ad aggirarli perché comunque hanno costruito un network, dei rapporti, si sono trovati dei modi per poter continuare. E voi ce l'avete con noi che non andiamo a morire ammazzati quando sarebbe ora e vi facciamo posto? Ma ponetevi la domanda: ma se io arrivo a 70 anni oggi, in condizioni accettabili, ragazzi, ho compiuto i 60 la settimana scorsa io. Francamente, non credo che. Non mi sento sto decrepito, no? Quindi arriverò a 70 anni facendo le corna, più o meno. Ok. E perché dovrei smettere di lavorare? Quando smettere di lavorare significa smettere di incassare, smettere di essere riconosciuto socialmente in una posizione nella quale ormai sei degno di prestigio, di riconoscimento, eccetera. Smettere di poter lavorare a favore di tutti gli altri che hanno lavorato con te, eccetera. Perché io dovrei andare in pensione? C'è qualcuno che è in grado di darmi una buona spiegazione? Perché non ci riesco. Per quanto non mi convenga, ma io li capisco. Perché se tu vieni da una storia e da una socializzazione che ti ha detto che tu esisterai in quanto lavori, tu vuoi continuare a esistere, non vuoi diventare nessuno, non vuoi scomparire, non vuoi essere uno che nessuno si ricorda più chi è. Non so se sta cosa è chiara. Quindi andrebbe capito perché, no? Noi normalmente giochiamo tutte queste dinamiche semplicemente sul fatto che questi vogliono continuare a rubare, vogliono continuare a ammassare soldi, tutto, per carità, forse pure, ma non è quello il punto. Il punto è che in gioco c'è molto di più, perché questa retorica sul lavoro ha trasformato tutta la tua vita in una manifestazione del lavoro. E quindi quando tu non hai più il lavoro, non ci sei, stop. Tant'è che quelli che vanno a fare i documenti dove c'è scritto professione e sono disoccupati, mica dicono disoccupati, dicono consulente. Perché sembra che fai parte del mondo del lavoro. Perché il mondo del lavoro oggi, o fino ad oggi, perché come vi dicevo oggi, sta cosa comincia a diventare un attimo complicata, però fino all'altro ieri il mondo del lavoro era quello nel quale tu esistevi. Per colpa della retorica che ci siamo inventati nel Settecento. Non so se è chiara questa questione. Quindi è il caso di pensarci un attimo, perché è ovvio che tutti vogliamo lavorare, ma vogliamo lavorare perché? Perché se no non paghiamo i conti o perché lavorare ci fa essere meglio? Perché la questione è lì. Quella retorica del lavoro ha avuto quel grande successo che ha avuto perché il lavoro di cui parlava era un'attività anche creativa. Anche soddisfacente, anche capace di realizzarti. Voi forse non ve lo ricorderete, ma la retorica degli anni 70-80 è stata tutta una retorica che andava a suon di realizza te stesso nel lavoro, diventa migliore, fai cose, ed era vero fino a un certo punto, perché quel lavoro lo permetteva, non era necessario, non succedeva sempre, però poteva accadere. Tant'è che si parlava di carriera. No, vi ricorderete questi termini ormai obsoleti? Che vuol dire carriera? La carriera prende il nome, come vi ho detto l'altra volta, perché noi prendiamo sempre i nomi dalle cose concrete, dalla strada del carro. Vuol dire che la carriera ti dà una direzione e una possibilità di progresso. Vai avanti e lavorando dove lavori, oggi parti come fattorino, domani diventerai un quadro medio, poi diventi un dirigente e potresti perfino diventare il boss. Prima. Ora, l'Istat ci dice che voi probabilmente avrete 5 diverse professioni nella vita, se siete fortunati. Dove la fai carriera? Dov'è che tu impari qualcosa? Da nessuna parte, anche perché non te ne frega un accidente, tanto sai che vai via, che vuoi imparare a fare. Quindi, come vedete, del lavoro alla fine leva la qualità, leva l'impegno, leva le responsabilità, leva tutto quello che fa la vita bella, le famose qualità, e ti resta che una cosa che tu fai per un lasso di tempo per ottenere una cifra. Stop! Ed è una rottura di coglioni stratosferica, ragazzi, se è così. Perché il tempo è pesante. Fare una cosa che non ti piace 8 ore al giorno è una strage. E anche lì ho dato, quindi ne sono abbastanza al corrente, poi ognuno la vive come gli pare, però di fatto tu puoi usare 8 ore di tutti i giorni della tua vita o di gran parte dei giorni della tua vita a fare una cosa di cui non ti frega niente, solo perché così riesci a pagare le bollette e compri quelle materie di cui non ti frega niente pure lì, quindi che lo stai a fare? Dov'è il senso? Non so se avete visto American Beauty, se non l'avete visto cercatelo e guardatelo perché era un film meraviglioso, dove c'era Kevin Spacey che aveva esattamente questo tipo di problema, cioè lui era un manager che aveva una lista americana di carte di credito perennemente in debito perché la famiglia compravano tutti come marinai ubriachi, e un bel giorno si accorge che lui non riusciva a parlare con nessuno, non aveva uno straccio di vita perché passava il tempo a cercare di mettere soldi dentro queste carte di credito in cui qualcuno comprava cose che poi rivendevano nelle famose fiere dei garage e tutte quelle cose, no? Dello spreco americano noto. E a un certo punto dice: sai che c'è? Io vado a fare gli hamburger da McDonald's. E quindi si piglia, scende, crolla nella scala sociale, nella famosa stratificazione sociale, e da manager diventa uno che vende gli hamburger 4 ore al giorno, i soldi che gli servono per campare, e sente musica classica, parla di filosofia e i vicini lo odiano perché improvvisamente è diventato il simbolo di quello che tutti avremmo voluto fare. Perché non è casuale che noi chiamiamo il tempo in cui non lavoriamo tempo libero, non è casuale, a meno che tu non sei strafortunato e fai un lavoro che adori, tipo me. Che fino a qualche tempo fa ero più fortunato, adesso comincio ad avere dei problemi, però insomma ancora reggo botta. Però di fatto il problema è questo: Chi non vorrebbe starsene per conto suo a guardare le nuvole, a fare una passeggiata, a dipingere, ascoltare, chiacchierare, bere, dormire, fare sesso, eccetera, 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 piuttosto che rompersi le palle con colleghi che non sopporti, superiori che ti rompono l'anima, in posti brutti, squallidi, antipatici, a fare cose di cui non capisci il senso perché non ce l'hanno, perché tu fai dei piccoli pezzi di cose che già ci avrebbero senso in generale, ma figurati un piccolo pezzo quanto può averne. Quindi è un po' complicato. Capite? Ok, allora dopo queste pessime notizie, per favore domani ricordatemi che riprendiamo da qui perché mica è finita, ancora ce n'è parecchio. Bene, andrò a scoprire dove abbiamo lezione domani. Alle 3:30 abbiamo lezione, dove non lo so, a questo punto mi informo. Dimmi. Sì. Ah no, no, sì, beh, domani avrò tutti i miei cappelli, devo andare ad aprire una cosa, poi torno, faccio lezione e poi torno, sì, ok, è vero. E probabilmente vediamo, non lo so. Troviamoci qui alle 3 e poi vediamo. Sì. No, no, voi state qui. Sì.